Ja, hallo und grüß euch bei einer neuen Folge Ich gleich. Heute bin ich mal leider allein. Der Marc, lass dich entschuldigen, aber keine Sorge, ich hab's nicht allzu lang mit mir allein zu tun. Diese Folge besteht aus zwei Gesprächen, die wir vergangene Woche voraufgezeichnet haben und die wir euch jetzt präsentieren möchten. Der Marc und ich waren vergangene Woche im Centro Trevi. Dort findet gerade eine Ausstellung statt namens World in Progress, Domande in cerca di risposte, beziehungsweise Fragen auf der Suche nach Antworten. Diese Ausstellung ist von mehreren Stakeholdern dort gemacht worden und mit zwei Personen, die dort hauptverantwortlich mit involviert waren, haben wir uns eben getroffen, mit dem Daniel Benelli und mit dem Alessandro Cristofoletti. Der Alessandro ist der Kurator der Ausstellung, ein Schriftsteller und Fotograf, der also diese Ausstellung, sage ich jetzt einmal, kreativ begleitet hat. Und der Daniel Benelli ist ein Mitumsetzer dieser Idee. Er gehört zur Sozialgenossenschaft Young Inside mit Sitz in Bozen, eine Sozialgenossenschaft, die sich vor allem für Jugendliche in der Region einsetzt und stark macht. Da gibt es natürlich noch viele andere Personen, die an der Umsetzung und Realisierung dieser Ausstellung beteiligt waren. Das werden Sie natürlich auch im Gespräch sorgen. Worum geht's in der Ausstellung in kurzen Worten? Eine Ausstellung zum Thema Veränderung, und zwar in Veränderung auch insbesondere in Bezug auf die Wissenschaft. Also startend eben von den Fragen, die wir uns als Menschheit allem schon gestellt haben, wie hat die Wissenschaft sozusagen unser Leben verändert, diese Veränderung, wie es mal alle macht, kann Angst machen, nicht Veränderung ist allem so ein bisschen Widerstand getroffen. Und ich würde eben behaupten, diese Ausstellung ist so ein bisschen an der Grenze zwischen wissenschaftlichen Fragen und der wissenschaftlichen Arbeitsweise von Kunst und auch von Design, hat auch ein paar interaktive und immersive Elemente und soll sich auf jeden Fall aus umzuschauen. Und das würde ich sehr stark ans Herz legen, vor allem auch unter dem Aspekt, dass die Leimer bis zum 10. April zu sehen sein wird. Auch nicht zu jedem zu allen Uhrzeiten. Wir werden in die Shownotes die Homepage verlinken. Da könnt ihr euch das anschauen. Und wie gesagt, dieses zahlt sich wirklich aus. Sehr empfehlenswert. Im zweiten Gespräch, da war dann der Marc allein mit dem Martin Angler von der EURAG. Der Martin ist ein Wissenschaftsjournalist und auch sehr begeisterter Wissenschaftskommunikator. Und auch das findet dann eben im zweiten Teil statt. Wir setzen natürlich Kapitelmarken. Ihr könnt euch aussuchen, wo ihr es dann einsteigen wollt. Beim ersten, beim zweiten. Wir hoffen natürlich, dass ihr beides unhört. Ich wünsche euch viel Spaß. Hört rein und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Siamo qui al Centro Trevi con Daniel Benelli e Alessandro Cristofoletti che per parlare della nuova mostra The World in Progress, che è una mostra che è partita non solo recentemente, ma ormai 2 settimane fa, il 15 di marzo. E questa mostra io l'ho scoperta online sui social e sono arrivato. Sono stato qui lunedì scorso per vederla e adesso prima di raccontare della mostra vorrei un po' capire com'è nata, qual era l'idea, l'intenzione, chi sono tutti i partiti coinvolti per aver realizzato questa mostra. E magari Daniel, non so, tu
sì,
sei
volentieri.
Responsabile, che puoi rispondere un po'.
Allora, per arrivare alla mostra c'è stata un po' di strada dietro, diciamo che è un po' un risultato di un percorso, sono parole un po' serie. Ma tutto è iniziato nel 2017, quando dalla nostra cooperativa, io rappresento la cooperativa sociale Young Inside, e noi lavoriamo molto spesso con i ragazzi, la nostra idea è quella di rappresentare il lato buono dei giovani adulti, di quello che fanno tutti i giorni per la nostra società, no? Una giovane ricercatrice che all'epoca lavorava per Limeburg è venuta da noi dicendo: mi piacerebbe riuscire a fare qualcosa che sia che abbia un impatto nella nostra vita quotidiana, insomma nella nostra società, e quindi mi propongo per fare qualcosa insieme a voi. E la prima cosa che abbiamo pensato noi parlando con lei era che in realtà lei stava già facendo delle cose molto utili per la nostra società, solo che purtroppo molto spesso erano chiuse dentro le quattro mura del suo laboratorio e all'esterno questa cosa non passava in modo abbastanza chiaro. Da lì è nata l'idea di lavorare su questo, di riuscire a tirare fuori i ricercatori dalle loro mura, quindi prima di arrivare al nome ci è voluto ancora un po' Out of the Lab, però già l'idea di fondo c'era. E l'altra metà del quadro si è ottenuta grazie al coinvolgimento del Noi Tech Park, che stava nascendo proprio in quei mesi, eravamo alla fine del 2017, e uno degli obiettivi del parco tecnologico era anche quello di raccontare la ricerca, quello che viene fatto all'interno del Noi Tech Park, anche a chi non ci lavora o chi comunque non è nell'ambito, non è un addetto ai lavori. Unendo questi due aspetti, quindi la nostra volontà di raccontare il ruolo degli Under 35 e dall'altra parte la loro volontà di raccontare la ricerca fuori dal loro mondo, è nata appunto Out of the Lab. Quello che è successo dopo è stata una selezione di 12 ricercatori Under 35 di tutti i vari centri di ricerca, ci sono appunto Limburg, Università, EURAC, Fraunhofer, tutti i principali.
Avevi dimenticato il Museo di Scienze Naturali, volevo aggiungere.
Sì, c'è anche... No. Non credo, no.
No, beh.
Fa parte, sempre dei nostri pensieri, però non è dei ricercatori. Ecco, quindi abbiamo fatto questa selezione e tra l'altro era bello perché il gruppo di lavoro all'epoca era composto sia da me e da Lisa Weiss, che rappresenta il Noi Tech Park, ma anche dai due ricercatori che erano venuti a proporre l'idea, sia la ragazza di cui parlavo prima, che poi il suo compagno, che faceva all'epoca ricercatore per un altro ente, e quindi è nato questo gruppo molto carino con i due ricercatori e noi due che cercavamo di tirare fuori idee insieme a loro. Abbiamo selezionato questi ricercatori, è stato bello vedere quante proposte sono arrivate e quello che volevamo fare insieme a questo gruppo era provare a organizzare una serie di incontri sulla comunicazione, appunto, cioè comunicando la scienza e il loro lavoro fuori dai loro canali abituali. Quindi la prima cosa che da fare era una formazione, cioè abbiamo lavorato insieme ad alcuni esperti per creare una cosa abbastanza intensiva, sono due giorni di fuoco, per riuscire a dargli quegli strumenti che servivano per uscire, come dicevamo, dalla loro scatola quasi mentale, no? Infatti fa sorridere che la prima volta che ci siamo trovati con loro si sono presentati piuttosto ingessati, mi verrebbe da dire, no? Quasi con la cartelletta, con la chiavetta USB, con le slide, e li abbiamo un po' fatti, un po' frullati, no? Dopo due giorni che eravamo nella sede di via Torino nostra, si mangiava insieme, si chiacchierava, è stato proprio bello vedere che nasceva anche un gruppo, no? Uh-huh. E loro si trovavano a condividere anche quasi dei problemi personali, mi verrebbe da dire, no? Il classico esempio, non so come spiegare ai miei nonni cosa faccio durante la cena di Natale, no? E quindi era figo vedere questo gruppo che nasceva, ed è stato anche utile, però, al di là della condivisione, anche proprio per imparare a non usare le slide, a non usare tecnicismi, a non usare inglesismi, a non dare per scontate troppe cose. Quindi due giorni intensi.
E la formazione l'avete fatta voi?
Noi l'abbiamo organizzata, però abbiamo chiamato un giornalista scientifico che si chiama Giorgio Basotti, se non ricordo male il nome, Basotti sicuro, il nome non ricordo, e Erika Villa. Lui è appunto un giornalista scientifico che scrive su molti giornali a livello internazionale e fa formazione. E invece Erika Villa si occupa della comunicazione per la Science Gallery di Venezia, quindi sono abituati a raccontare questi argomenti in modi più nuovi, insomma, diversi. E insieme ai ricercatori a quel punto abbiamo costruito il programma, abbiamo fatto prima una serata aperta a tutti qua al Centro Trevi, quindi anche il lato cultura, no? Perché ovviamente il progetto era sostenuto anche dalle politiche giovanili che volevano raccontare il ruolo degli Under 35, e abbiamo inaugurato qua, quindi in questa viene chiamata la Piazza della Cultura, no? Quindi già sono venuti in un posto dove forse non erano neanche mai stati. E poi abbiamo organizzato questi 6 appuntamenti insieme ai ricercatori, in cui la sera, durante un aperitivo proprio molto informale, qualcosa da bere, qualcosa da mangiare, 2 per ogni sera raccontavano quello che fanno. Nessuna slide, solo immagini, cose molto semplici, e anche la comunicazione era stata rivolta fuori da lì, insomma anche nei quartieri siamo andati, abbiamo cercato di promuoverlo per chi non si era forse mai affacciato a quel mondo. Ha funzionato molto bene, è stato veramente bello, molto partecipato, ed è andato avanti fino all'estate, fino a giugno.
Perché noi abbiamo parlato già in uno dei nostri podcast, dell'Out of the Lab, abbiamo presentato l'idea, perché ci è ovviamente piaciuto subito, mm-hmm. anche perché un po' è una cosa che ci teniamo anche noi, di portare la scienza out of the ivory tower, no? Come si dice. E secondo me per quello questa iniziativa è bellissima. In quanti hanno partecipato a questi eventi?
Credo che in tutto, adesso a memoria, sicuramente diverse centinaia. Penso che siamo stati intorno alle 300-400 persone che sono venute. Ed essendo un formato così anche nuovo, era una sfida, insomma, non era...
Facile.
Bellissimo, e tanti giovani o erano più già ricercatori che conoscevano l'ambito?
Un po' di ragazzi sì che venivano anche grazie al passaparola, grazie agli inviti appunto, anche tra di loro, non solo colleghi ma anche appunto amici semplicemente che venivano ad ascoltare, però anche, e questo era forse il nostro obiettivo principale, persone che forse non sono così curiose, cioè sono curiose ma forse non hanno tante occasioni o tanta voglia di andare ad assistere a questi, no? Noi facciamo sempre, ci scherziamo sopra, il nostro target è un po' la signora del terzo piano, questo è il nostro obiettivo, e che se raggiungiamo lei abbiamo vinto. E infatti, per concludere la puntata precedente, siamo andati dalla signora del terzo piano, perché dopo questa rassegna abbiamo chiuso andando proprio nel quartiere di Don Bosco, dove ci sono queste botteghe di cultura, forse ne avete mai sentito parlare, già sentito parlare, sono delle piccole attività culturali, dei vecchi negozi sfitti che da alcuni anni sono gestiti da cooperative, associazioni che fanno attività culturali nei quartieri, anche loro con i ragazzi, sono sostenuti sempre dalla stessa ripartizione. E quindi c'è stata una bella contaminazione tra i ricercatori e alcuni ragazzi di questa realtà, e poi si è concluso con una serata al parco delle semirurali a Don Bosco, e quindi è come se avessimo chiuso un cerchio. Hanno iniziato con la loro cartelletta e la chiavetta USB e l'hanno finita con il vice direttore di Focus, che ha fatto una chiacchierata con il pubblico, e poi seduti al tavolo con signori a passeggio col cane a parlare di scienza all'aperto con la musica. È stato veramente bello. E così si è concluso, però le idee erano ancora tanti, gli stimoli tantissimi, e quindi abbiamo pensato che forse era un peccato chiudere lì. E siamo arrivati poi col tempo all'idea di questa mostra, ma non è stato così immediato, ma già c'era un embrione di idea.
E questo tutto poi, nel 2018?
Esatto, sì. È finito, l'ultimo appuntamento era settembre 2018 di Out of the Lab.
E lì avete già pianificato la mostra che si vede adesso nel 103?
No, in realtà siamo usciti da lì con un sacco di, come dicevo, di idee, di voglia di fare, e poi ci è stata data l'opportunità di fare qualcos'altro. Ci hanno detto: abbiamo qualche possibilità di darvi ancora qualche risorsa, abbiamo un centro Trevi che potrebbe essere un buon posto dove fare cose, il progetto ha funzionato bene, se volete la possibilità c'è. E io conoscevo già Alessandro da un po' per altri progetti dove ci eravamo incrociati, e volevamo provare a capire cosa avremmo potuto fare per sfruttare questa proposta. E ci siamo trovati sostanzialmente, come spesso succede in questi casi, davanti a una birra al bar. Eravamo io, Elisa e Alessandro, e ancora i due ricercatori di Out of the Lab dell'inizio, quelli che avevano proposto, avevano dato il via al progetto, dicendo: ok, cosa potremmo fare? Lui Alessandro è uno scrittore, un fotografo, fa cose, vede gente, come si dice? Ma poi ne parlerà lui. E quindi all'inizio dicevamo: beh, volendo scrivi bene, fai delle belle foto, raccontiamo i ricercatori. Però più ne parlavamo, più abbiamo detto che sarebbe stato veramente un peccato limitarci a quello. Ed abbiamo iniziato a pensarci insieme, poi abbiamo sviluppato i ragionamenti.
E poi, cioè, allora, l'idea poi per questo tipo di... cioè, l'intenzione adesso è sempre quella di che la società faccia parte, no, di questo mondo della ricerca, no? Di trasmettere un messaggio di entusiasmare, non so,
di diffondere. L'idea è rimasta sempre la stessa. Abbiamo detto: cosa possiamo fare per portare avanti questo ragionamento che ha iniziato, no? Perché l'obiettivo è sempre quello di portare la ricerca non tanto portarla nella vita quotidiana, perché quella in realtà c'è già, però fare capire quanto la ricerca c'è nella vita quotidiana. Però volevamo provare a usare forse ancora un po' di più, no? Provare a trovare nuovi linguaggi, ed è per quello che poi ci siamo avvicinati ad Alessandro, che fa altro, insomma, non so se ne sei mai occupato prima di questi argomenti. Quindi era bello usare nuovi canali, nuovi linguaggi con quel macro obiettivo. Però sul come declinarlo poi, sul tema della mostra, ci siamo arrivati dopo un po' di ragionamenti, perché non era così immediato come passaggio.
Okay. Quando parlavate per la prima volta veramente del titolo World in Progress?
A dirti la verità, il titolo è uscito in una fase successiva. All'inizio ci siamo confrontati sui contenuti, su cosa avrebbe dovuto dire la mostra e in che modo. Io, come ha detto Daniel, mi sono sempre occupato finora di progetti di natura culturale. Io di formazione sono da quella parte lì del sapere, mi sono laureato in conservazione di beni culturali, e ho fatto lo scrittore, il narratore, il fotografo. E l'idea, che lo spunto che mi hanno dato Elisa e Daniel è stata un po' una sfida che io ho raccolto coinvolgendo altre persone che si occupano sempre di arte, e quindi dal lato umanistico, però vedremo che questi due aspetti, la scienza e l'umanesimo, l'arte e la filosofia anche, si sono incrociati molto e secondo noi dovrebbero incrociarsi sempre più spesso, parlarsi, dialogare fra loro e usare gli uni alcuni strumenti dell'altro e viceversa. Dicevo, all'inizio ci siamo confrontati fra artisti, persone che producono arte. Io, come coordinatore del team creativo, ho coinvolto Nicole Bettini, che è di Bolzano, si occupa di grafica, è un'illustratrice molto brava, che ha realizzato tutti i disegni, le illustrazioni e le grafiche della mostra. Uh-huh. Francesca Centonze, che è una filmmaker, fa animazioni, è colei che ha animato tutto quanto e che mi ha dato una mano anche dal punto di vista di regia dell'intera struttura, che vista così scorre abbastanza in modo fluido, però vi assicuro che metterla in piedi non è stato semplicissimo. E poi Stefano D'Alessio, che è un artista neomediale, è un compositore di musica, tutto il sound engineering della mostra è suo, e si è anche occupato di rendere interattive le interazioni, perché appunto questa mostra qua è una mostra in cui le persone che entrano non vivono passivamente i contenuti, ma li vivono in modo attivo e entrano in contatto in modo giocoso quasi. Però se una persona entra senza fare nulla, non succede nulla, ed è questo anche la sfida di questa mostra, perché vogliamo, attraverso questo tipo di installazioni, stimolare la curiosità anche nella, non solo scrivendolo, siate curiosi,
ma anche facendolo,
anche diciamo così, creando i presupposti per un esempio di questa cosa qua in modo reale. E quindi all'inizio, appunto, il passaggio non è stato semplice né immediato. Io appunto, come dicevo, mi occupo di narrazione e di fotografia. Passare dall'idea di una mostra in cui ci sono delle fotografie appese a un muro e con delle storie sotto è molto diverso da quello che poi si vede nella mostra e si esperisce nella mostra. E ci siamo messi attorno a un tavolo. Non è stato così semplice rispetto agli appuntamenti che ci davamo con Daniel ed Elisa, che invece quello era il team organizzativo. Noi del team creativo eravamo un po' più deficitati perché siamo un po' sparsi in giro per l'Europa. Io e Nicole siamo qui, viviamo qua, mentre Francesca e Stefano vivono a Vienna e lavorano a Vienna, e sono scesi due volte, cioè a gennaio per fare il sopralluogo qui nel centro Trevi e poi per la fase di allestimento a marzo. Tutto il resto dell'attività, tutto il resto del brainstorming che ci ha permesso di arrivare a elaborare queste opere, che sono opere originali, opere artistiche che però parlano di scienza, lo abbiamo fatto via Skype. E è anche un problema quello, no? Cioè una difficoltà in più da superare, il fatto di non essere tutti attorno
fisicamente presenti.
Sì,
certo.
Sì. È stata una sfida che io non avevo mai affrontato prima, però devo dire la verità, sono rimasto, uno degli aspetti di cui sono rimasto più soddisfatto di tutto il lavoro è proprio il team che si è creato, una specie di piccola famiglia che, anche se a distanza, riesce comunque a confrontarsi e a costruire qualcosa insieme, ciascuno mettendoci il proprio, perché le competenze che ho io non le hanno gli altri, non ce ne sono sovrapposizioni di competenze. Quello che sa fare Francesca lo sa fare solo lei, quello che sa fare Nicole lo sa fare solo lei. E quindi ognuno si è sentito preso in causa, messo in gioco, egli stesso, e ha dato un contributo non solo importante, ma necessario, indispensabile. Sì.
Infatti era interessante vedere anche questi questi continui passaggi, questa traduzione, no? Perché ci si trovava tra di noi per ragionare su quale sarebbe potuto essere la nuova declinazione di Autocelab in formato mostra, e le idee ne venivano fuori tante, no? Anche molto interessante che su questa cosa del cambiamento, appena abbiamo iniziato a vedere questo filo, ci siamo subito sentiti soddisfatti di quello, del taglio che avrebbe potuto avere. Però le cose si complicavano quando, da una buona idea noi che avevamo al bar la sera, no? Tra di noi, lui doveva poi tornare dagli altri per riuscire a dire, ok, come lo traduciamo poi in realtà in un qualcosa che una persona può fare, può vedere, può... Mm-hmm. E quindi c'era un continuo scambio che effettivamente anche a livello professionale è stato abbastanza stimolante, no? Perché era nuovo per tutti in realtà, perché anche se ci occupiamo, io mi occupo di progettazione culturale, Elisa si occupa di comunicazione, divulgazione scientifica, lui di narrazione, ma ognuno doveva andare fuori un po' dalla sua comfort zone e soprattutto farlo anche con persone che non erano qua.
Cioè, il team, quindi, il team complessivo di quanta gente stiamo parlando? Perché io sono un po' perso il...
Beh, ci siamo...
Elisa,
beh, allora, voi due. Daniel e Elisa... come, diciamo così, committenza e rapporti con le istituzioni, si sono occupati di quell'aspetto lì, mentre io come coordinamento della mostra e del team creativo, che è composto di 4 persone.
Okay.
Io, che ho scritto i testi, Nicole, che ha realizzato le grafiche e le illustrazioni, Francesca, che si è occupata di un po' di tutto, anche della manovalanza, poi tutti facevano tutto nella fase di allestimento, e Stefano, che invece lui è l'uomo del Mac, lui stava lì notte e giorno a programmare le interazioni, e quindi tutti quanti eravamo in 6.
Più un consiglio scientifico, no? Che avete chiesto,
più un consiglio scientifico che ci è arrivato in modo un po' rocambolesco, perché noi avevamo l'esigenza di inserire nell'interazione principale, che è una proiezione interattiva in cui ci si affaccia fisicamente sulla storia dell'evoluzione del pensiero cosmologico, dall'inizio, da quando l'uomo vedeva la terra sotto e il cielo sopra e non si faceva chissà quante altre domande, alla teoria del Big Bang. E chiaramente dal mio punto di vista di narratore volevo mettere dentro tantissime cose, perché ci sarebbe stato tantissimo da dire, cioè sono stati tantissimi passaggi nel corso della storia. E gli altri, dal loro punto di vista di ok, c'è lo spazio, bisogna far camminare le persone in questo modo, poi interagiscono, ci sono le transizioni, è complicato a livello tecnico, c'erano cioè questioni tecniche da superare, quindi abbiamo raggiunto dei compromessi, per cui abbiamo dovuto tagliare cose anche a cui ci eravamo affezionati, e abbiamo tolto Einstein. Abbiamo tolto Einstein, abbiamo tolto Galileo, abbiamo tolto un sacco di persone molto importanti per riuscire a dare un filo logico di conduzione del pensiero, e anche dal punto di vista estetico, dal punto di vista grafico, che avesse un senso.
Volevo anche chiedere, i ricercatori che facevano parte di Art of the Lab, anche loro avevano un contributo,
certo,
in questa mostra ancora?
La difficoltà più grande all'inizio, quando Daniel mi ha raccontato cosa avevano in mente loro cioè a livello molto astratto, le informazioni che mi ha dato sono state: ok, noi vorremmo raccontare la storia di queste 11-12 persone in modo originale, parlando sia a un pubblico giovane sia alla signora del terzo piano, facendo capire che questa cosa è importante anche per le loro vite, e
tutto.
E la sfida è stata proprio quella, cioè il tema del cambiamento a me è venuto naturale dopo un processo di selezione e soluzione di alcuni problemi, perché raccontare 11 storie diverse in modo originale, unendole tutte attraverso un filo, perché sennò una persona entra e vede 11 storie slegate le une dalle altre, con l'unico punto centrale che è il Neutech Park, non andava bene. E Perché? Perché non avrebbe coinvolto abbastanza e sufficientemente persone che queste persone, la nonna magari può, la nonna di un ricercatore può essere coinvolta perché ha un legame affettivo, ma se una persona esterna si mette a leggere 11 storie diverse, 11 percorsi di vita e professionali, o è raccontato benissimo, oppure se fatto in modo originale diventa difficile coinvolgere le persone. E quindi abbiamo pensato, ok, come possiamo unirli tutti attraverso il tema del cambiamento, che è una cosa che riguarda sia i ricercatori di per sé, ma sia tutte le altre persone che vivono fuori dai laboratori. E i ricercatori questo anno un approccio che noi volevamo far risaltare, che è l'approccio che secondo noi funziona in un momento di grande cambiamento come questo nei confronti della vita in generale, che però il ricercatore ce l'ha dentro nel DNA perché lo usa tutti i giorni quando va al lavoro, e cioè quello dell'essere aperto a qualsiasi tipo di risposta ti dia l'esperimento, pronto a fallire e pronto ad analizzare il fallimento, a capire dove ho sbagliato e magari anche ad accettare il fatto che per adesso non sto capendo dove sto sbagliando, e però a riprovare, continuamente riprovare, non accontentarsi delle risposte semplici, le prime che ci arrivano, e questo è l'approccio, non tanto una o l'altra teoria scientifica che possono, diciamo così, coltivare nei loro percorsi di ricerca questi ragazzi del Neutech Park, quanto quello che li unisce tutti, che è questo approccio.
È stato un momento molto bello quando al giorno dell'inaugurazione, il 15 marzo, abbiamo fatto fare un giro in anteprima ai ragazzi di Out of the Lab, no? Ed è stato anche molto quasi emozionante vedere come loro si riconoscevano in alcuni contenuti che poi erano stati rielaborati all'interno dell'installazione, e ci è piaciuto anche il momento di confronto tra loro e il gruppo degli artisti, chiamiamolo così, creativi. C'è stato anche dei momenti di discussione, anche non erano d'accordo su alcune scelte, però l'ho trovato molto stimolante, e anche loro erano contenti di potersi confrontare e uscire ancora di più dalle loro abitudini, perché uno dei tanti, se vogliamo, piccoli obiettivi che questo progetto aveva, c'era anche quello di dare ancora qualcosa in più a loro, e crediamo anche solo con questo piccolo contributo che hanno dato all'interno della costruzione, qualcosa in più hanno imparato, qualcosa in più si sono portati a casa. E sempre dal lato culturale era bello vedere come non solo gli Under 35 con il loro lavoro contribuiscono, ma anche lavorare su questa cosa del cambiamento visto come qualcosa di brutto, di pauroso, no? Lo vediamo tutti i giorni, oggi come oggi purtroppo hanno tanta presa chi propone soluzioni che fermino teoricamente il cambiamento o facciano tornare a un ipotetico meraviglioso passato, funziona, piacciono. È comprensibile, perché il cambiamento è difficile oggi come oggi, è velocissimo, e quindi tanti preferiscono o chiudersi in se stessi o fermarsi o cercare di tornare indietro, no? E questa era anche un'altra sfida che ci si era posti durante i nostri ragionamenti. Far capire che il cambiamento intanto è naturale, c'è sempre stato, ma c'è sempre stato anche perché ci serve. E credo che l'interazione su cui si è lavorato tantissimo all'interno della mostra è molto efficace in questo senso, perché se tu stai fermo le cose non vanno avanti, anche l'evoluzione del cosmo funziona solo se tu ci metti del tuo. E questo vale anche per tutte le altre installazioni. Fatti delle domande, cerca le risposte, così come fanno i ricercatori, lo fai anche tu.
Esatto, io penso che quella è la stazione, la penultima, penso, dove c'era questa parete dove la gente, cioè
può fare le domande,
e qualcun altro poi chi sa la risposta la mette alla risposta, no? Cioè, quella è l'intenzione.
Esatto.
Io questo l'ho ritenuto molto, diciamo, molto bello, perché faceva capire in un modo molto, diciamo, semplice che tutti noi in verità in un certo senso siamo ricercatori, perché io vedo che ogni tanto il pubblico ritiene che questi ricercatori, no, sono quelli che si chiudono, quelli non sanno niente della vita quotidiana, no? Invece tutti noi, perché tutti noi abbiamo le domande e qualcuno di noi poi porta delle risposte, siamo tutti un po' ricercatori in fondo, no? È quello, io penso che, cioè, è stata la mia e forse anche la tua interpretazione di questa penultima, io la chiamo penultima stazione, perché poi a sinistra, no? Dopo il corridoio, e questa mi è piaciuta un sacco. Non so poi qual è era l'intenzione vera del team creativo.
Era proprio questo, cioè riuscire al termine di questo percorso che stimola il visitatore a mettersi in gioco, a trovarle lui delle risposte e non farle cadere dall'alto, come siamo abituati ad immaginare il lavoro dello scienziato o del sapere in generale, no? Anche il grande letterato che ti dà la risposta dall'alto della sua cattedra e tu devi solamente fare il gesto passivo di studiare a memoria e imparare. Questa cosa qua abbiamo cercato di superarla facendo dialogare appunto le persone con le proprie domande e le proprie risposte anche. E questo è stato valutato da tutti in modo molto positivo, tutti quelli che hanno partecipato alla mostra finora sono usciti con questo feedback e noi siamo ovviamente molto contenti per il fatto di essere riusciti in qualche modo, in piccolo, a creare un punto di collegamento fra branche del sapere che apparentemente da lontano, da fuori, non si parlano, quella dell'arte, della filosofia, perché ci facciamo delle domande, la filosofia è farsi delle domande, ma come se le fa il filosofo, se le fa allo stesso modo anche lo scienziato. E a volte queste domande si sovrappongono. Io per scrivere i testi della mostra e per, diciamo così, avere delle basi mie personali per poi riuscire a interagire con il materiale umano e professionale che avevamo davanti, i ricercatori appunto e le loro storie, mi sono documentato e le persone di cui ho letto gli scritti, ho ascoltato dei podcast, sono dei grandi divulgatori scientifici come Carlo Rovelli, Enrico Bellone, e ho notato in questo in loro che sono dei grandi scienziati, ma allo stesso tempo si pongono delle domande che escono dal laboratorio, dai loro laboratori, e entrano nella vita di tutti, perché sono quesiti che partono dalla scienza ma arrivano alla filosofia. E in questo passaggio io mi sono sentito coinvolto, e anche le persone che hanno letto i testi e di cui ho ricevuto il feedback, anche loro si sono sentite coinvolti, perché è una cosa che bene o male riguarda tutti. Sono domande, temi che riguardano tutti.
Questo aspetto del coinvolgimento secondo me è anche molto, molto bello da evidenziare, perché l'aveva detto anche una ricercatrice come commento dopo aver fatto il giro uno di questi partecipanti di Out of the Lab, che forse siamo riusciti a tirare fuori anche un po' il lato umano, no? Che era uno dei nostri obiettivi, fare vedere che dietro alla ricerca non c'è lo scienziato col camice bianco che fa chissà cosa di incomprensibile, ma c'è passione, c'è voglia, c'è curiosità, no? Ed è per questo che mi piace molto anche il lavoro che ha fatto Alessandro nel riuscire a tirare fuori i ricordi di infanzia, per esempio, da dove è partita la voglia di, oppure dove stai andando, no? Questo aspetto che personalizza molto, oppure anche una mostra che parla di temi così, come sappiamo, spesso percepiti come complicati, noiosi, e invece si vuole, si cerca di renderla divertente, renderla qualcosa di curioso, quindi l'aspetto emozionale aiuta molto secondo noi a riuscire ad affrontarlo in un modo più efficace.
Sì, Mark prima mi chiedeva quale fosse il contributo dei ricercatori a questa mostra, e io ho chiesto ai ricercatori di darmi del materiale loro che fosse di ispirazione anche per i partecipanti. Le voci che si sentono all'inizio del cerchio sono delle citazioni di grandi scienziati, sono delle parole di grandi scienziati che parlano di scienza, e sono il contributo che io ho chiesto ai ricercatori su quale fossero due citazioni che per loro fossero più importanti, in cui si riconoscessero nel loro percorso di vita e professionale. Quindi c'era da Einstein, da Darwin, da Marie Curie.
Questo noi non l'abbiamo sentito.
No, esatto.
Forse. All'interno del cerchio.
No. Noi siamo entrati, sì. E c'è quel cerchio dove c'è la Via Lattea, sì. No? Intorno, c'è l'albero in mezzo, sì. No?
E non c'era,
non c'era radio. Audio,
no.
Colpo di scena.
Ok, provvederemo a redarguire il responsabile.
No. ma dobbiamo dopo riguardarci.
Dobbiamo, sì, sì, perché infatti questa, scusa Marco, sì. Giusto per chiudere la parentesi, per me era, diciamo, quasi l'unica stazione in cui non capivo l'intenzione, però perché mancava l'audio.
Mancava, cioè, un pezzo, sì.
Mancava un pezzo, esatto, diciamo, esatto, fondamentale.
Beh, per fortuna è uscita,
sì, esatto, cosa, perché, sennò... perché proprio questo abbiamo discusso dopo, che non abbiamo capito l'inizio. Esatto,
abbiamo... No, tutto il resto era ben chiaro, cioè la sì, nostra l'interpretazione
pensiamo che era veramente chiara, ma cioè l'inizio non abbiamo capito veramente, con l'albero abbiamo pensato che
tocca tornarci,
esatto,
sì, tocca tornare
proprio,
sì,
per sì, quello,
sì. Tanto il costo è molto modesto, esatto. No?
Sì, beh, si può dire che è gratis, quindi
non vergogniamoci, insomma.
E, no, appunto, all'interno del cerchio si sentono queste voci che raccontano i momenti o i pensieri che per i ricercatori sono stati più importanti nel corso della loro vita e che li associamo alle parole di grandi scienziati del passato. E poi, chiaramente, nella stazione con le torcine, lì ci siamo fatti raccontare le loro storie. E quindi loro si sono raccontati, chiaramente ho dovuto fare una sintesi della sintesi, perché alcune risposte erano molto lunghe, e ho dovuto, cioè, costringere tutto nell'arco di due righe, e però cioè, sono dei flash, dei veri e propri flash, nel buio, in cui una persona riceve uno stimolo.
Sì.
E uno stimolo a volte non dice nulla, a volte però...
la risonanza da quello.
Questo stimolo risuona nelle persone perché sono cose, soprattutto quelli relativi alla prima domanda, no? Perché abbiamo fatto ai ricercatori tre domande: da dove vieni, dove sei in questo momento e dove stai andando, cioè il passato, il presente e il futuro. E che bene o male sono le tre domande fondamentali che ci poniamo nella vita, e riferite chiaramente al proprio percorso scientifico. Però il percorso scientifico all'inizio è nato con come potrebbe nascere qualsiasi percorso di professione, da una curiosità che ho io, che ha lui, che hai tu, e che però quella persona in particolare ha deciso di proseguire, andare avanti, non arrendersi, e si è dotato degli strumenti per cercare di rispondere a quella curiosità. E quello io lo trovo molto affascinante, perché il cambiamento è il cambiamento anche nella vita stessa della persona, che poi da bambino inizia a giocare con le macchinine, capisce che collegando i due cavetti viene fuori l'elettricità, a diventare a fare delle scoperte molto importanti che possono influire anche sulla vita delle altre persone. Quello, secondo me, quella scintilla iniziale è molto importante anche da comunicare agli altri. Perché magari uno quella scintilla ce l'ha da bambino, però non la coltiva abbastanza.
Mm-hmm. O non viene coltivata nelle scuole.
C'è una frase del primo cerchio, che non so di chi sia, te lo volevo chiedere adesso che mi viene in mente. A un certo punto dice, non ho particolari talenti, sono solo appassionatamente curioso, no? E questo secondo me rende bene l'idea di quello che è il lavoro. Chi l'ha detto, te lo ricordi?
Einstein,
ok. Questo nome non è nuovo. Come quando parli di cultura dicevo Oscar Wilde, sono sempre quelli.
Dai, adesso speriamo che abbiamo incuriositi tanti ascoltatori di venire a guardare questa bellissima mostra. E forse come domanda finale...
No, ce n'è
un'altra. Forse, ok, la mia domanda finale sarebbe quella... avete detto, cioè, il primo step era quello Out of the Lab, gli incontri. Adesso il secondo, possiamo dire, la mostra. C'è già una terza idea o per il momento...
non so chi rispondere dei due qua.
No comment.
È nato un bel gruppo, come diceva Alessandro, e sicuramente la voglia di andare avanti su questa strada c'è. Aspettiamo di disallestire, facciamo un brindisi per se è andata bene e poi ci pensiamo. Però.
Bisogna andare al bar e bere qualche altra birra. Francesca mi chiama quasi tutti i giorni. Francesca è la ragazza delle animazioni. Che sta a Vienna, mi chiama da Vienna quasi tutti i giorni per dirmi facciamo un'altra mostra più grande, con un budget più grande, e io dico vediamo cosa salta fuori. A me piacerebbe moltissimo, perché mi rendo conto che in modo quasi improvvisato, spontaneo, all'inizio non pensavamo che sarebbe uscita una cosa di questo tipo, Ho ritrovato me stesso, ho ritrovato delle parti molto importanti di me. Anch'io nel mio piccolo da bambino ho avuto alcune di quelle scintille lì, poi non ho proseguito in campo scientifico ma in campo umanistico, però la scintilla è quella, no? Che tu la coniughi nella scienza o nell'arte, e quindi mi piacerebbe proseguire in questa direzione, e mi rendo altrettanto conto che questa direzione è una direzione che in questo momento è particolarmente importante comunicare. Cioè, secondo me c'è un'esigenza in primis di comunicare la scienza, di far partecipare la società alla scienza in modo più attivo e consapevole, per evitare delle derive aberranti, e far capire che non fa paura, e far capire che tutti possono mettersi a fare scienza. E chiaramente a livelli diversi. Io vado tantissimo in montagna e non posso fare le cose che fa Messner o che faceva Messner, ma posso provare allo stesso modo, come Messner, scalando il Nanga Parbat, posso provare il senso dell'avventura, però sul mio livello. E quello che credo che sia universale.
Io ne volevo approfittare per ringraziare anche chi ha sostenuto, no? questa
era la mia ultima domanda.
Ok, tantissimo. No, perché è stata una scommessa per noi a livello professionale, ma lo è stato anche per chi ha deciso, insomma, di
sostenerci.
Di sostenerci, di scommettere anche su di noi, no? Quindi da una parte sicuramente le politiche giovanili, che hanno deciso di far vedere che ci sono anche giovani che spesso non vediamo, no? Questo lato di passione che contribuisce alla nostra vita quotidiana in modo quasi, quasi nascosto, e che ha messo in mezzo anche un centro Trevi che ha deciso di giocare con noi. E è anche stato bello in questi mesi, tutti i vari enti che fanno parte di questa struttura hanno partecipato a modo loro, per esempio con delle rassegne cinematografiche su temi vicini, o anche la biblioteca Claudia Augusta ha proposto una rassegna di libri sui temi. Quindi è stato bello vedere come anche loro hanno deciso di venirci dietro in questa nostra follia, quindi sono sicuramente da ringraziare. E dall'altra parte il Noi Tech Park, che anche loro hanno deciso di provare a uscire un po' dalla loro comfort zone, e quindi credo che, spero insomma, che si possa dire che la scommessa è stata vinta anche dai feedback che sono arrivati. Poi manca ancora qualche giorno, però
fin quando si può
fino al 10 di aprile,
10 quindi di aprile, c'è ancora qualche e non giorno. È aperto tutti i giorni, no? Bisogna vedere sul vostro sito,
ma in realtà è aperto tutti i giorni tranne la domenica, solo che gli orari sono un po'
gli orari, sì. Ecco, quello è il problema. Bisogna mettiamo la link nei show notes del podcast,
c'è il sito di Autopilot che abbiamo creato un po' noi artigianale, però ci sono tutte le informazioni utili.
Perfetto, bene,
vi ringraziamo.
Grazie a voi, grazie mille.
E ci vediamo alla prossima,
sì, forse con una birra.
ciao.
Hallo, hier ist eigentlich Iro Kaito mit Martin Angler und er ist Wissenschaftskommunikator. Er hat sich ein Buch schon selber geschrieben, in seinem jungen Alter muss man sagen, zu Scientific Journalism, also Wissenschaftsjournalismus. Er beschäftigt sich stark mit der Relevanz von sozialen Medien für Wissenschaftler, was auch ein ganz spannendes Thema ist, mit dem wir über ihn reden werden. Altmetrics, auch was ganz Neues, was vielleicht viele nicht so kennen. Und Martin, der David und ich haben in einem von den ersten Podcasts haben wir schon geredet über die Dinge, und deswegen bin ich froh, dass du heute oben bist und das, oder bei mir, weil der David lässt uns ja eigentlich im Stich heute. Gell, David, schöne Grüße, viel Spaß beim Arbeiten. Aber super, dass du bist, danke Martin.
Cool, danke dir für die Einladung, auf jeden Fall. Das Einzige, was ich vielleicht noch korrigieren hat, ist das mit dem jungen Alter, sei ich vielleicht nicht mehr ganz so richtig, aber alles andere.
nein, du gehst schon noch durch, ja. Schon sind wir alle schon alt. Du, okay. Martin, ganz kurz vielleicht, was interessant ist, wie bist du eigentlich zur Wissenschaft gekommen, was waren so eigentlich, was hat dich fasziniert, wieso war das ein Thema, in dem du dich weiterbilden wolltest, mit dem du dich beschäftigst? Ich glaube, wenn man mit dir redet, dann merkt man ganz stark, dass du eigentlich für das Thema brennst und dass dir so eben die Kommunikation von Wissenschaft wirklich eine Herzensangelegenheit ist.
Absolut. Ich glaube, das, was vielleicht wichtig ist zu erwähnen, ist, dass die Wissenschaft einfach einfach einen großen Einfluss aufs Leben hat, aufs alltägliche Leben, dass ganz viele Leute Entscheidungen treffen aufgrund ihres Konsums auch, was sie in der Zeitung lesen muss, im Fernsehen sehen über Wissenschaft. Insofern ist es voll wichtig, wie Wissenschaft kommuniziert wird, wie sie aussieht. Und logisch ist auch Qualität in dem Moment wichtig, wie ist die Qualität der Wissenschaft, die produziert wird, und aber auch die Qualität der Vermittlung des Ganzen. Das heißt, wenn es jetzt irgendwie als Leihalm als hey, super, es gibt etwas Neues, ohne es kritisch zu hinterfragen ist, dann wird es vielleicht in dem Moment problematisch, wo Leute sagen, okay, sie wollen jetzt irgendeine neue Behandlungsmethode für eine schlimme Krankheit versuchen. Und in der Wirklichkeit ist gar nichts dahinter. Nicht? Gerade wenn du an Homöopathie denkst oder so, ist ja relativ kontrovers, obwohl es eigentlich gar nicht so kontrovers sein sollte.
Ja, absolut.
Ja. Und deswegen ist es etwas, was mir am Herzen liegt, was mir persönlich am Herzen liegt. Wissenschaft, ja, logisch, im Studium und so kommst du auf jeden Fall mit Wissenschaft in Verbindung. Ja. Danach war einer von den ersten Jobs war tatsächlich der an der EuraK von mir. Ja. Und dann bist du drin im Wissenschaftsbetrieb, ja. Und dann natürlich, wenn du einen Einblick hast, da, wie Wissenschaft sozusagen hauseigen produziert werden, dann ja. Ist es natürlich sehr, sehr spannend.
Ja. Gerade weil wir eben jetzt sozusagen im Zeitalter der Fake News erleben und ich glaube, die Wissenschaft natürlich eine große Rolle hat, sozusagen diese Fake News nicht zu widerlegen, aber vor allem eben Fakten zu bringen, das aber auch nicht oft nicht allen passiert, weil auch Wissenschaft läuft natürlich jetzt gerade dadurch, dass sie ja in die Öffentlichkeit müssen, hin und wieder mit Fakten anfangen zu spielen, beziehungsweise einfach effekthascherischer sein, wie eigentlich gewünscht worden hat oder wie gewünscht sein sollte. Wie neutral muss Wissenschaftskommunikation sein, Martin?
Das ist ein großes Rätsel der Wissenschaftskommunikation.
Also wir haben einen Schnitt gemacht, weil ein paar Jungs kein Chatter spielen können, sind also aber ein bisschen laut, deswegen müssen wir jetzt nochmal die Folge neu machen. Martin, die Folge ist jetzt in einem Zeitalter von Fake News, eben wo einfach so viele intransparente News auch zur Wissenschaft, warum sind nicht Leute zur Wissenschaft, aber auch zur Wissenschaft, ist für mich die Folge einfach, wie neutral muss Wissenschaftskommunikation sein. Und wie schafft man sozusagen den Spagat als Wissenschaftler auch, einerseits die Wissenschaft in Szene zu setzen, seine Forschung in Szene zu setzen, was natürlich extrem wichtig ist. Und wie effekthascherisch darf das sozusagen sein, weil natürlich je mehr Aufmerksamkeit mir meine Wissenschaft lukriert, umso mehr werde ich wahrscheinlich zitiert, umso mehr werden andere Medien auf mich Aufmerksamkeit.
Absolut.
Und umso wichtiger ist das natürlich und umso besser für meine Karriere. Aber auf der anderen Seite natürlich muss ich ja schauen, dass ich das Ganze kontextualisiere und wirklich bei dem bleibe, was es sein soll. Und ich sage, Wissenschaft ist zum Teil einfach unaufgeregt. Und jetzt die Lieferung, ja. Wo ist da die Linie?
Wenn ich eine Antwort, klare Antwort hätte auf wo die Linie ist, dann wäre ich wahrscheinlich dann reich und hätte mein Geld schon anderswo gemacht. Die Sache ist die, es ist tatsächlich eine Gratwanderung. Es ist nicht pauschal zu beantworten. Nichtsdestotrotz, gerade wenn du Fake News ansprichst, Fake News ist so eine Problematik, was wir haben, die verbreitet sich unglaublich schnell, unglaublich viral, Geschichten. Und damit sind wir eigentlich schon beim Punkt, das sind Geschichten, was die Leute erzählen. Wenn zum Beispiel Frau XYZ erzählt, dass ihre Kinder nach der Impfung autistisch geworden sein, was wissenschaftlich absolut absurd ist, um es nochmal dazu zu betonen, dann ist das aber eine Geschichte, die die Menschen emotional berührt und sei es verständlich, würde es mir genauso als Elternteil. Nichtsdestotrotz ist es halt einfach so, dass in der Wissenschaft der Anspruch an Neutralität zum Teil so hoch ist, dass auf Geschichten verzichtet werden. Und das ist einerseits schade, weil du hast tatsächlich sehr viele gute Geschichten und das heißt nicht, Geschichte heißt nicht erfundene Geschichte. Denk an die Disziplinengeschichte, an die Geisteswissenschaft. Es ist einfach die Frage, wie erzähle ich das, wie bringe ich das rüber? Und wenn man das irgendwie in der richtigen Reihenfolge macht und zwar so, dass die Leute eine Emotion dazu entwickeln, schauen wir uns von den großen, eine der großen Gratwanderungen im Journalismus, dann hast du eine Chance, gleichzeitig die korrekten Fakten hinzustellen, die aber so zu verpacken, dass es auch sozusagen anspruchsvoll ist und dir auch gefällt als Leser, als Zuschauer, als Konsument von der Wissenschaft. Problem ist, dass wir im Diskurs, im Öffentlichen meistens das so haben, dass irgendjemand kommt mit der Geschichte und dann haben wir die Wissenschaft, die das zu kontern versucht, mit Fakten. Mit Fakten, mit Statistiken und mit Zahlen. Und das allein, Zahlen, die schaffen es irgendwie nicht Leid zu emotionalisieren. Wenn ich dann sage, okay, Leid 2% der Fälle sind von einem gewissen Phänomen betroffen oder Leid 5% der Fälle, das emotionalisieren immer. Und deswegen müssen wir da einfach schauen, ein bisschen mehr Transparenz reinzukriegen. Erstens mal, wie entsteht Wissenschaft? Wie wird sie gemacht? Und das ist etwas, was ganz viele auch versuchen, auch in der Publizistik ganz viele Magazine versuchen. Wie schaut es in den Laboratorien aus? Wie arbeiten die Wissenschaftler? Und auch in den wissenschaftlichen Prozess ein bisschen Licht reinzubringen. Deswegen haben wir ja den ganzen Diskurs, ja, die Wissenschaft arbeitet im Elfenbeinturm. Und schafft es irgendwie nicht dort zu kommen. Zell ist halt einfach der Mangel an Transparenz und der Mangel an Storytelling. Jetzt nennen wir es wieso, sind die Mauern von den Themen, womit ich mich ziemlich stark beschäftige. Ja.
Eben, du hast gerade gesagt, du beschäftigst dich mit Storytelling. Sind die Wissenschaftler vielleicht selber schuld, dass Wissenschaft oft nicht verstanden wird und dass eben wissenschaftliche Ergebnisse nicht bei der Bevölkerung ankommen, weil sich das einfach über Jahrzehnte so ein bisschen entwickelt hat. Eben, wie du sagst, die Wissenschaft im Elfenbeinturm, dass mir eigentlich oft Wissenschaft mehr für andere Wissenschaftler machen, wie für die Allgemeinheit.
Absolut. Hundertprozentiges Ja zu der Geschichte, mit der einzigsten Einschränkung, dass es jetzt nicht unbedingt leider Wissenschaftler allein sein, sondern das gesamte wissenschaftliche System, wie es im Moment funktioniert, die wissenschaftliche Methode, wie die aufgebaut ist, endet meistens damit, dass kann man nie als Wissenschaftler mein Paper publiziert, dann ist das für mich gut genug, im Sinne von, dann ist es in einem Fachblattl drin und dann ist das in Ordnung, aber meistens geht es auch schon dort in die Richtung, dass man versucht, in gewisse Fachblattl reinzukommen als Wissenschaftler, die ein gewisses Renommee haben.
Ja.
Und wie du sagst, es ist genauso, dass es dann eher für die wissenschaftliche Community ist.
Ja.
Und damit hast du halt den Anschluss an die Gesellschaft verpasst. Ne? Und das zieht sich durch alle Instanzen der Wissenschaft, durch alle Ebenen, auch durchs Funding, durch die Geldgeber, durch die Forschungsprogramme, zum Teil die jetzt aber da in der Richtung ziemlich stark aufholen, auch, was jetzt den gesamten Anschluss an die Gesellschaft mit dazu nimmt.
Ja, also grundsätzlich sagst du, ist einfach das Berufsbild als Wissenschaftler hat sich sozusagen auch verändert. Der Wissenschaftler macht nicht mehr live Forschung, sondern er ist eigentlich auch verantwortlich sozusagen für die Kommunikation bis zu einem gewissen Punkt, natürlich vielleicht mit Support von gewissen Fachleuten, wie vielleicht auch dir, aber auf alle Fälle hat sich das Bild schon gewandelt. Sozusagen der Wissenschaftler, es wird erwartet, dass er heute in die Öffentlichkeit geht.
Unbedingt. Und das ist ja, es ist ja so, dass Wissenschaft zum Teil ja auch schon öffentlich gemacht und diskutiert hat. Wenn du dir anschaust, der gesamte Diskurs in gewissen oder bei gewissen polemischen Themen, das findet ja online statt. Das sind ja die Wissenschaftler, die sich zum Beispiel über Twitter austauschen oder über Facebook. Und dort entstehen sogar Forschungsprojekte. Das heißt, dort treffen sich dann Leute, die was vielleicht irgendeine Problematik bei einer gewissen Studie feststellen und dann eine Folgestudie daraus machen und das nochmal richtig beleuchten. Also da passieren eigentlich ganz, ganz coole Sachen.
Super, eben du hast jetzt eh gerade den Bogen zu den Social Media für mich gespannt, weil es eh ist. Jetzt jeder, der mich persönlich zum Beispiel auf die Social folgt, sieht, dass ich bin so überall präsent, aber eher social faul bin, also eher nicht aktiv, sondern für mich ist auch, wie du richtig sagst, eher eine Informationsquelle für mich selber, wie dass ich wirklich hier aktiv meinen Diskurs anschaut und so weiter und so fort. Jetzt, du hast gesagt davor, Wissenschaft soll Transparenz schaffen, muss Transparenz schaffen. Transparenz in Social Media ist natürlich eine ganz schwierige Sache, weil eben in der Fülle von News, die man auf der Timeline hat, wird eher Transparenz nicht wirklich geschaffen, sondern eher Chaos. Da hat manchmal so. Deswegen, wie geht der Wissenschaftler deiner Meinung nach mit Social Media richtig um? Und vielleicht später, aber da können wir auch später eingehen, Tipps für einen Wissenschaftler, wieso soll er das machen und was bringt es ihm effektiv?
Okay, also wie du richtig sagst, einerseits ist es ja so, dass die Social Media tatsächlich auch Verwirrung stiften können, was jetzt den gesamten Konsum anbelangt. Einerseits. Andererseits sind wir alle in sogenannten Filterbubbles, also in irgendwelchen Blasen, wo wir da leben, und wir kriegen die News so maßgeschneidert, anhand unserer Interessensgebiete, die wir irgendwie ausgedrückt haben, entweder indem wir etwas liken oder etwas kommentieren oder sonst was, und das fließt ja alles in die Systeme ein, kommt ja wieder raus.
Ja.
Insofern ist es, wie du sagst, für Wissenschaft auch ziemlich schwierig, irgendwie da outstanding zu sein und wirklich aufzufallen und da gut rauszukommen. Es gibt eben einen Workshop, den ich mache, eben speziell über Social Media für Wissenschaftler, wo einfach auch was darum geht, Geschichten so einzudampfen. Und das ist vielleicht der Punkt, dass man das schafft. Wissenschaft ist oft so bemüht, neutral und objektiv zu sein. Und in dem Bemühen ist es meistens so, dass man eine Sache rausholt und dann sagt, Achtung, aber da gibt es einen Kaviat, da gibt es irgendwie etwas, wo ich das nicht dazu erwähnen muss, der Vollständigkeit halber, was auch richtig ist. Aber den Platz hast du auf den Social Media nicht. Grundsätzlich zu betrachten ist natürlich die relativ geringe Aufmerksamkeitsspanne. Das heißt, wenn du nicht sofort auffallst durch ein ziemlich ein gutes Bild, ein klares Bild, wo jetzt nicht ein Gruppenfoto auf einer Konferenz oder so, sondern wirklich ein klares Bild, wo vielleicht jemand tatsächlich DNA-Probe nimmt oder irgendwas. Dazu eine gute Headline, einen guten Titel, einen guten kleinen Teaser-Text, der nicht mehr als ein, zwei Sätze lang sein darf. Ansonsten, man weiß es einfach aus den ganzen Umfragen, aus den Statistiken, dass es tatsächlich dann im Raum kommt und dass die Leute nicht, sozusagen nicht die Stamina haben, das wirklich einzulesen. Ja. Und man weiß auch dazu, und das ist vielleicht noch das Allerschlimmste, dass es eine Tendenz dazu gibt, dass die Leute nicht draufklicken. Das heißt, die Konsumenten auf Social Media haben tatsächlich 60% klicken nicht ein. Das heißt, die sehen nur das, was auf dem Social Media Feed steht. Und dementsprechend ist es ein bisschen problematisch, dass man dann überhaupt so weiterschimmt und sie dann die Substanz lesen.
Okay. Spannend. Hast du jetzt für uns irgendwelche Zahlen, zum Beispiel eben von Wissenschaftlern, die auf Twitter, Facebook aktiv sind und anderen, die nicht? Tut sich das zum Beispiel wie oft wird der Paper zitiert? Gibst du irgendwelche Zahlen, die du uns nennen kannst, ob sich da was ändert?
Es gibt tatsächlich Studien, die sagen, dass es einen Effekt hat, was man irgendwie online auch an Outreach macht als Wissenschaftler. Das kommt dann wieder zurück sozusagen in die Forschung mit ein. Da gibt es zum Beispiel eine Studie, da steht drin, dass du, wenn du gut bist auf Twitter, wenn du viel Outreach machst auf Twitter, dass du dann um Faktor 11 deine Citations erhöhst, also deine Zitierungen. Das ist schon enorm, relativ viel. Also und natürlich jetzt auch mit dem ganzen Neuen, mit den neuen Metriken. Das heißt, wie man Wissenschaft dann misst mit den Alt-Metrics. Die messen ja zum Beispiel deine Präsenz online. Dort weiß man, das übertragt sich letzten Endes auch wieder in Geld, in Forschungsgeld. Das heißt, die Funder haben natürlich einen großen Anreiz, die da auszufinden, die zu sehen. Und wenn sie die bemerken, dann ist natürlich auch die Visibility, die Sichtbarkeit ist natürlich der große Faktor, dass dann wieder mehr Geld in neue Projekte einfließen kann.
Bevor wir über Alternative Metrics reden, vielleicht eben mir und mir, der David und ich, im Namen von den letzten Podcasts schon eben über das jetzige System gesprochen und sozusagen die Fehler im System, das wie du es immer wundervoll kurz angedeutet hast, dass wenn ich als Wissenschaftler ein Paper schreibe, dann schreibe ich mal ein halbes Jahr, dann ist ein super Paper oder ein Jahr und dann will ich es natürlich so gut wie möglich publizieren und dann ist für meine Karriere natürlich wichtig, dass ich in einem von den Journals ist mit einem hohen Impact-Faktor und natürlich ist eher schwierig in den Journals zu publizieren, aber eben wenn man ein gutes Produkt hat, dann will man es natürlich dann auch in den Journals unterbringen. Und meistens ist es so, man schreibt eben, dann schickt man das ein, dann gibt es ein Review eben. Der Review wird meistens wieder von Wissenschaftlern gemacht, gratis natürlich. Danach macht man die Änderungen, danach das ganze Layoutieren und so weiter ist bei vielen Journals auch, dass wieder beim Wissenschaftler zum Großteil hängen bleibt. Also Wissenschaftler machst du so, die in Großteil Arbeit natürlich, ja.
Absolut.
Und danach zum Schluss ist man ja super Journal, das aber kein Open Access hat, oder eben für ein Open Access muss man wiederum zahlen. Ich meine, die Provinz hat ja jetzt seit kurzem zum Glück Funding für Open Access, was ich sehr gut finde, aber ich sage, grundsätzlich muss schon wieder noch die öffentliche Hand zahlen. Und also die öffentliche Hand zahlt öfters für gewisse Sachen. Wissenschaftler arbeitet extrem viel, der meistens auch von der öffentlichen Hand finanziert hat. Also das System in sich ist ja im Grunde pervers.
Ja. Absolut. Das Publikationssystem, das wir im Moment haben, ist skandalös. Du hast nirgendwo, ich glaube in keiner Branche weltweit, hast du so hohe Gewinnmargen wie in der wissenschaftlichen Publikationsindustrie. Das ist eine Maschinerie, das kann eigentlich keiner mehr wirklich, also es sind eben die Open Access Versuche, die wirst du jetzt langsam mit einsteigen, aber auch dort werden sie, wie du sagst, ihre Finanzierungsmöglichkeiten finden. Du redest mal von Gewinnmargen von 37-40% so um den Dreh und das ist natürlich Wahnsinn und vor allem eben, wie du sagst, was voll schlimm ist, dass beim Wissenschaftler eigentlich der Großteil der Arbeit landet, ganz viel eben ein in puncto Qualität, das heißt, wenn es dann darum geht, um ein Peer-Review zu machen, werden wieder die Wissenschaftler herangezogen, die machen das sozusagen freiwillig, unbezahlt. Und auch dort muss man sich fragen, wo ist dann dort der Anreiz für einen Wissenschaftler, das nachfristig, der kriegt ja keine Anerkennung dafür. Ja,
absolut.
Das sind eben auch so Punkte, wo man sagt, warum eigentlich immer nur den Impact Factor und immer nur den Age Index zur Selbstbeweihräucherung nehmen und nicht den ganzen, wo du einen Mehrwert schaffst als Wissenschaftler, so wie der Peer Review zum Beispiel, warum nicht das auch irgendwie anerkennen? Das ist ein Katastrophensystem im Moment. Und das ist eigentlich dazu da, dass und man auch selber weiß man mittlerweile, dass es so einfach auch die Wissenschaft so dermaßen verzerrt und beeinflusst, dass man da eben, und jetzt sind wir wieder, da schließt sich der Kreis, nicht mehr neutral sein und nicht mehr objektiv sein, sondern allein schon die Auswahl der Journals, allein schon Cell ist ja schon verzerrt, weil du versuchst ja, in ein gewisses Journal einzukommen. Und das gewisse Journal hat halt Redakteure da auch, und die haben gewisse Themen, die sie gerne forcieren würden. Das heißt, viele andere Themen sind da schon ausgeschlossen. Dazu kommt, die großen Journals sind eigentlich alle im englischsprachigen Raum angesiedelt. Das heißt, Journals, wo es jetzt darum geht, um kleine Sprachphänomene auf regionaler Ebene zu untersuchen, die gehen komplett, unter. Die Forschung verschwindet leider. Und da müssen wir uns echt die Frage stellen, inwiefern dann letzten Endes das große Geld der großen Journals das beeinflussen darf, dass wir tatsächlich keine neutrale Wissenschaft mehr haben.
Genau, eben. Und jetzt haben wir genau bei dem Punkt, wo wir schon waren, nämlich bei der Alternative Matrix. Eben, wie kann man das ändern oder ist das ein Versuch, das System zu ändern? Und vielleicht auch für unsere Hörerinnen und Hörer, was sind Alt-Matrix? Weil ich glaube, nicht jeder wird das vielleicht kennen im Begriff.
Absolut. Also bisher, wie du schon gesagt hast, gibt es ja die traditionellen Metriken, das sind einfach Messwerte, wo wir versuchen, die Wissenschaft, die Qualität der Wissenschaft zu beziffern. Und das sind halt letzten Endes dann Zahlen, die rauskommen, an denen wird sowohl die wissenschaftliche Arbeit als auch der Wissenschaftler selbst gemessen. Traditionellerweise sind das der Impact Factor, sozusagen das Renommee vom Journal verpackt in eine Zahl, oder Age Index in gewissen Disziplinen, vor allem naturwissenschaftlich, medizinischen, das in Wissenschaftler selber beziffert, wie gut bist du, wie oft bist du publiziert worden, wie oft bist du zitiert worden. Das basiert also alles auf, wie viel publizierst du und wie viel nennen die anderen Leute in ihren Studien. Das hat halt natürlich seine Fehler, dass die Leitung fangen, eben, wenn das mein Messwert ist, dann versuche ich dann natürlich nach oben zu schrauben.
Indem ich mich selber zitiere zum Beispiel.
Zum Beispiel, indem ich mich selber zitiere. Aber auch die Journals, auch die großen Journals, die haben zum Teil Richtlinien, wo drin steht, dass du tatsächlich dazu aufgefordert bist, als Autor, die zu zitieren und auch andere Studien aus dem Journal, weil selbst dort natürlich wird das Renommee, den Impact Factor vom Journal auch. Und die Alternative Metrics versuchen das jetzt nicht in dem Sinn zu ändern oder abzuschaffen, das System, weil das ist so tief verzahnt mit der Wissenschaft, dass es im Moment auch nicht einfach so rausgekriegt kannst. Und indem du das nicht rausgekriegt kannst, hast du natürlich die Challenge und die Aufforderung, das irgendwie zu erweitern. Das ist das, was die Alternative Metrics machen. Was die Alternative Metrics machen, ist, sie versuchen, dem eine andere Dimension zu verleihen. Im Moment ist die Bewertung der Wissenschaft vor allem in der Wissenschaft. Und die Alternative Metrics sind einfach andere Messwerte, die versuchen, das einzufangen, was du zusätzlich machst, was du auf Twitter machst, was du auf Facebook machst, wie oft deine Studien von Blogposts erwähnt werden, wie oft deine Studien sozusagen in Online-Artikeln von Zeitungen und Zeitschriften erwähnt werden. Aber auch wenn du in einer Studie zum Beispiel Daten machst oder Daten erhebst und die dann sozusagen irgendwie verarbeitest und bereitstellst und die vielleicht gerade im Open-Data-Sinne oder für zusätzliche Studien bereitstellst. Das sind alles Geschichten, die kommen dazu mit ein, weil oft wird ja viel mehr produziert als das Paper selber, ist ja der reine Selbstzweck zur Publikation. Aber was ist, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Studie mache, die im Rahmen derer ich ein Stück Software produziere? Das existiert ja auch. Und da haben ja auch Leute mitgearbeitet, Informatiker vielleicht. Und die kommen dann damit auch zu erwähnen. Also es geht dann weg von reinen Autor sein von einer Studie zu den Beitragenden. Also da wird viel mehr davon eingefangen, wie Wissenschaft sozusagen dann produziert. Und aber auch wie viel, und das ist der wichtige Punkt, bei der Gesellschaft ankommt. Weil in dem Moment, wo ich tatsächlich sagen kann, so oft wurde es in den Medien, kann ich dann auch sagen, aha, das ist zumindest möglicherweise bei der Öffentlichkeit umkommen, bei der Gesellschaft wieder umkommen, weil eben, wie gesagt, es ist ja so, dass vieles von der Öffentlichkeit, von jedermann, von uns allen, über die Medien aufgefangen wird, was jetzt Neues an der Wissenschaft und in der Wissenschaft passiert.
Ja, absolut spannend. Also was ich mir aber allerdings frage, ist eigentlich das, eben, ändert das vielleicht nicht mehr den Wissenschaftsbetrieb, dass ich als Wissenschaftler eben den Druck habe, mehr nach außen zu gehen. Ja, dass ich sage, okay, ich muss eben aktiv sein, ich muss schauen, dass meine Wissenschaft promotet wird. Aber eben genau wiederum das Problem aufhört, dass eigentlich ja, Transparenz nicht geschaffen wird, weil es gibt auch das solche Problem von den Bots, dass ich natürlich steuern kann, wie oft was getweetet wird, kommentiert wird. Ich kann befreundete Wissenschaftler trotzdem folgen und sagen, du mach eine Recommendation von meinem Paper auf die Socials, oder ich kann einen Outreach eben zu Journalisten machen, die ich kenne und sage, du, also ich sage, es gibt extrem viele Möglichkeiten, das trotzdem zu steuern. Deswegen, eben, einerseits ja super, eben, dass das System dazu führt, dass ich vielleicht als Wissenschaftler stärker in die Öffentlichkeit geht. Auf der anderen Seite, ja, es bewertet auch natürlich die Qualität der Wissenschaft.
Ja, nein. Also, du hast mit dem ersten Part völlig recht. Völlig recht. Es ist natürlich wieder quantifizierbar. Methode, um irgendwie auch vielleicht Zahlen auszuziehen. Wobei, was die Altmetrics ein bisschen besser machen, ist, sie versuchen, sie ins Verhältnis zu setzen. Sie kommen dann zum Beispiel mit Geschichten, wo das zum Schluss nicht mehr als einzelne Zahl kommuniziert wird, sondern tatsächlich eben das in Kontext setzt und sagt, aha, im Vergleich eben zu den und den gleichen Zeitraum produzierten Papers scheint es einfach besser auf oder ist zumindest besser bei der Öffentlichkeit umgegangen. Absolut recht hast du, weil du sagst, okay, in dem Moment, wo es quantifizierbar ist, haben die Leute natürlich einen Anreiz zu bescheißen. Das gilt für Wissenschaftler wie in jeder anderen Branche in der Welt auch, und das ist natürlich ein großes Problem, dass die Altmetrics nicht lösen, sondern leider auf eine andere Dimension transportieren. Letzten Endes lösen sie das nicht. Das Einzige, was sie eben dazu machen, ist, sie versuchen das halt ein bisschen einzufangen und der Wissenschaft zu helfen, aus dem Elfenbeinturm ein bisschen rauszukommen. Was vielleicht in dem Sinn lobenswert ist. Und die Frage nach der Qualität ist halt die, ja, wie messe ich denn Qualität? Was ist denn Qualität für mich? Und die Frage muss sich jeder Wissenschaftsbetrieb selber stellen. Ja. Ist ja für mich leider die Zahl, die Anerkennung in der wissenschaftlichen Community, dann gehen die alten Metriken perfekt in Ordnung. Ja. Ist es vielleicht aber ein bisschen mehr für mich? Vielleicht interessiert es mich trotzdem, bei kontroversen Themen, wie man sie allem wieder mal oben, ohne sie jetzt beim Namen zu nennen, aber wenn die jetzt irgendwo im öffentlichen Diskurs enden, wenn dann die Wissenschaftler dazu einig kämen, dann wäre es natürlich auch irgendwann interessant zu wissen, was hat die Meinung der Wissenschaftler jetzt dazu beigetragen? Wie schlägt sich das zum Beispiel in Wahlergebnissen nieder? Wo sie dann den Kreis nochmal schließt, weil letzten Endes die Gesellschaft wählt die Politik. Die Politik stellt die Weichen für die Wissenschaft und stellt zum Teil auch das Geld bereit, die Forschungsfunder sowieso. Und dann in dem Moment hast du natürlich einen Kreislauf, wo das passiert. In den Kreislauf muss natürlich auch die Qualität der Wissenschaft einfließen. Qualitätsmittel allein sind die Altmetriken sicher nicht. Frei sagen.
Also kann man sagen, das wird jetzt nicht das neue System, was alte ablösen wird, wahrscheinlich, sondern es wird ein zusätzlicher Art Wissenschaft zum Messen. Und wahrscheinlich alles vielleicht kombiniert, macht es effektiv dann besser. Aber eben, wobei du sagst, schlussendlich ist jede Institution und jeder Forscher dann für die eigene Herangehensweise und die Methodik natürlich verantwortlich, um auch für Qualität zu gewährleisten.
Unbedingt. Was dazu noch unfällt, ist einfach, genau, das sind quantifizierbare Methoden. Du machst Zahlen mit den alten Metriken, du machst Zahlen mit den neuen, mit den Altmetrics. Und letzten Endes sind das aber leider eine Bergzeuge. Der Maurer stellt auch keine Mauer auf, oder die Malta stellt nur keine Mauer auf, ohne Mauer. Was es da eben braucht, ist sozusagen nur der Mauer. Wir haben die ganzen Mittel. Wir haben Mittel, die jetzt eine extra Dimension einfangen, aber alle Empfehlungen von einschlägigen Experten, jetzt auch auf EU-Ebene, lauten die, dass man die alten Mittel hernimmt, die neuen Mittel hernimmt und dann tatsächlich das über eine Art Peer-Review-Prozess einfließen lässt, wo der Wissenschaftsbetrieb die Forschung intern misst, wo er entscheidet aufgrund der Mittel, okay, wer soll dann jetzt zum Beispiel eine Beförderung kriegen, wer soll dann eine Führungsrolle kriegen, wer soll die Forschungsgelder kriegen, welche Projekte fördern wir. Und das ist dann natürlich in dem Moment auch eine Qualitätsfrage, absolut. Und sobald Zell ist, die Ironie an der Sache ist natürlich, der Peer Review intern muss natürlich in sich selber aber gefördert werden. Sonst haben wir wieder die gleiche Situation wie mit den Papers, nämlich dass viele Leute viel Idealismus einstecken, aber selber nichts rauskriegen. Und das ist leider keiner.
Ja, also ich glaube, vielleicht auch abschließend, ich bin der Meinung, als Wissenschaftler muss ich ein Interesse haben, dass eine Wissenschaft auch gelesen wird, dass vielleicht die eine oder andere, das eine oder andere Forschungsergebnis in der Gesellschaft dann landet, ob das dann in politisch umgesetzt wird oder ob das eben zur Verbesserung der Lebensweise führt oder was auch immer. Ich glaube, grundsätzlich hat jeder Forscher das Interesse natürlich, weil man forscht ja nicht für sich selber im Grunde oder wahrscheinlich eher seltener. Gerade wenn man ja so wie mir in der Heure finanziert, muss man das Interesse haben. Und ich glaube, gerade in der Land wie Südtirol, wo Forschung recht jetzt so eine kleine Tradition hat, aber immer noch eine sehr, sehr kleine, ist umso wichtiger, dass wir kommunizieren, was nach außen geht. Und deswegen, ich glaube, es ist extrem wichtig, dass wir das heute auch besprochen haben und dass du uns da ein paar
Insights.
Ich finde es super, dass du da in dem Bereich die Vorbildest und dass du da weitermachst und weil das brauchen wir in Südtirol.
Ja, voll cool. Ja, jederzeit.
Du, vielen Dank, Martin.
Danke dir, danke.
Und der Martin ist übrigens auf Twitter erreichbar. Wir werden seinen Twitter-Account, wenn wir dürfen, in die Shownotes nachher einbauen.
Super.
Und da siehst du auch, was er schon alles macht. Er schreibt ja noch für viele Zeitungen und so weiter und so fort. Und ich glaube, wenn es irgendwelche Fragen habt zu den Themen, die wir heute gesprochen haben, dann ist er sicher, oder Martin?
Mich sehen jederzeit melden, super. Per Twitter, per E-Mail. Alles passt.
Okay, super.
Danke.
Ist gleich.